Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi ho annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio, o cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Cristo Gesù. Parola di Dio. Il Signore è fedele alla sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti e riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Le opere delle sue mani sono verità e diritto. Stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli, per sempre da eseguire con verità e rettitudine. Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome, la lode del Signore rimane per sempre. Alleluia, 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 alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Il regno dei cieli, diceva Gesù, è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere la giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e poi verso le 3 e fece altrettanto. Uscì ancora verso le 5. Ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero: perché nessuno ci ha presa giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama gli operai e da loro la paga, però incomincia dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata, il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, ma io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo denaro e vattene. Ma io voglio dare anche quest'ultimo quanto ho dato a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi, i primi saranno ultimi. Parola del Signore. È cominciato questa mattina il capitolo 20, perché sabato abbiamo terminato il capitolo 19 e l'abbiamo terminato con la stessa espressione: molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi. Però la finale del capitolo 19 di sabato, appunto, era presa dalla domanda che Pietro fa: noi abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne otterremo? E nella risposta di Gesù c'è tutto quello che doveva essere lo stile degli apostoli: chiunque avrà lasciato casa, padre, sorelle, madre, figli e campi per mio nome riceverà 100 volte tanto e la vita eterna. Poi gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi. Il capitolo 20 incomincia con questa parabola. Che significato ha questa parabola? È chiaro che lo sfondo di questa parabola è proprio quello: i primi saranno ultimi, gli ultimi saranno primi, perché in effetti anche questa mattina la parabola termina con la stessa espressione. Quindi, come dire, per capire questa parabola dobbiamo inserirla in questo contesto: i primi sono gli ultimi sono i primi. Ma andiamo a capire appunto questa parabola. Ci sono dei particolari. Allora, il primo particolare è: uscì all'alba per prendere giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella vigna. Poi, le 9 del mattino, poi mezzogiorno, poi le 3, poi le 5. Allora, questi ultimi 4 non concordano niente, se non il sentirsi dire: vi darò il dovuto. Quindi sono solo i primi che concordano il denaro con il padrone: vi darò un denaro. E già questo ci indica un po' l'indicazione di cosa Gesù stesse dicendo. Chi sono costoro che contrattano con il padrone per un denaro? E chi sono quegli altri che non contrattano niente, ma si fidano solamente del padrone che ha promesso di dare loro il dovuto? È chiaro che il sottofondo di questa parabola, quindi il sottofondo con cui Gesù vuole indicare l'insegnamento, è esattamente la sintesi della storia del popolo di Israele, rappresentato al tempo di Gesù dagli scribi, dai farisei, dai sommi sacerdoti, no? Chi sono costoro? Sono quelli che si sono accordati per un denaro, dove questo tema dell'accordarsi per un denaro è esattamente l'espressione con cui Gesù dice: allora, i farisei, gli scribi, i sommi sacerdoti, questa tradizione giudaica è fondata su un accordo. Ma qual è l'accordo l'accordo è la legge. E ovviamente se c'è l'accordo, qual è la mentalità che guida? E la mentalità che guida è il merito. Io ho fatto, tu mi devi, è l'accordo, no? Io ho lavorato, tu mi devi. E se notate, in questa espressione che usa Gesù, no? Accordatosi con loro per un denaro al giorno, c'è tutta la mentalità, appunto, con cui i farisei e per cui i farisei osservano la legge. Perché osserviamo la legge? E per avere meriti, il denaro che abbiamo pattuito. Del resto, dobbiamo sempre fare riferimento, perché quello è il punto di guida, dobbiamo fare riferimento alla parabola del fariseo e del pubblicano, no? E il fariseo è quello che pretende il denaro pattuito. Signore, io non sono come tutti gli altri, ho fatto questo, perciò adesso mi dai il denaro pattuito. Allora, la tradizione giudaica fondata sulla legge ovviamente è rappresentata da costoro che si accordano per un denaro per andare a lavorare nella vigna. E gli altri chi sono? Quelli che non si accordano chi sono? Sono quelli che entrano nella vigna non più passando attraverso la legge. Ma da dove passano? Passano da un altro passaggio che si scontra con la legge. E questo passaggio che cos'è? E questo passaggio è Gesù. Infatti, questa parabola viene raccontata, ovviamente viene posta da Matteo, subito dopo la domanda di Pietro: noi abbiamo lasciato tutto, che cosa dunque ne otterremo? Non c'è il patto del denaro, c'è l'affidarsi sulla parola. Allora, entrare nella vigna non più se seguendo la legge, bensì seguendo Gesù. Però costoro che entrano nella vigna senza pattuire ma fidandosi solamente, come sono messi? E la parabola ci tiene a sottolineare, no? Uscito verso le nove stavano disoccupati, poi uscì verso mezzogiorno verso le tre e fece altrettanto, sempre disoccupati. Poi quel delle cinque addirittura: ve ne state qui tutto il giorno oziosi, perché nessuno ci prende. Ora, questa descrizione in questo modo che cosa rappresenta? Rappresenta quello che Gesù dirà guardando le folle. Ebbe compassione perché erano come pecore senza pastore. Nessuno mi prende a giornata, siamo oziosi, non possiamo lavorare. Però essere pecore senza pastore diventa un modo con il quale questa gente riconosce la chiamata di Gesù. Infatti, proprio loro, questa folla, segue Gesù, entra nella vigna senza pattuire niente, si fidano, al punto che, ricordiamo, quando sono con Gesù si dimenticano tutto, persino di mangiare. Però si fidano. Infatti, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, ci siamo fidati. Che cosa dunque ne otterremo? Noi ti abbiamo lasciato tutto senza nessun patto, ci siamo solo fidati di te. Perciò questi altri che vengono raccolti durante la giornata rappresentano proprio coloro che entrano nella vigna non più attraverso la legge ma attraverso Gesù. E la vigna, sappiamo cos'è, no? La vigna è
il luogo della conoscenza di Dio, no? Quindi è il luogo dove l'uomo può stare in perfetta comunione con Dio. Perciò costoro si fidano solamente di Gesù e entrano nella vigna. Ma altro passaggio: al momento della fine giornata, quando si tratta di ricompensare, succede quello che abbiamo sentito. Che significato ha quello che è successo? Anche qui il padrone incomincia dagli ultimi, cioè il pagamento, la ricompensa incomincia dagli ultimi fino ad arrivare ai primi. Che cos'è questo? Perché incomincia dagli ultimi? E certo, perché adesso il rapporto con Dio è rassicurato, è giustamente vissuto solo se passi attraverso Gesù. Quindi sono gli ultimi che godono la presenza di Dio. Però questo dà fastidio ai primi. E qui che cosa c'è? C'è tutta la polemica. Sappiamo che Matteo scrive quando ormai le comunità cristiane si sono formate, no? Quindi quando già Paolo si lamenta proprio di questo, tra l'altro così anche casualmente avete visto stamattina l'inizio della lettera ai Galati era in questa direzione, no? Quando appunto dice: mi meraviglio che così in fretta siate passati a un altro Vangelo. Però non c'è un altro Vangelo, se non vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Allora, chi sono costoro? Sono i primi. Sono quelli che contestano il fatto che costoro sono entrati nella vigna, hanno lavorato solo un'ora, non hanno pattuito niente, hanno preso come loro. Chi sono costoro? Paolo dice, ovvio, sono i giudei. Sono coloro che non accettano il Vangelo di Gesù, ma tendono a convincere che la salvezza non avviene attraverso il Vangelo di Gesù, ma avviene solo se si riporta la tradizione. Infatti ricordate che la polemica grande a cui Paolo deve rispondere con le sue lettere, e quindi Matteo attinge anche lui da Paolo, la polemica grossa qual è? È che adesso i giudei si sono messi in mente di riproporre la circoncisione come il ritorno della legge, perché è la legge che salva, non è il Vangelo di Gesù. Ecco allora chi sono costoro che contestano. Ma cosa stai facendo? Dicono al padrone. Costoro ha lavorato un'ora, Noi abbiamo tutta una tradizione che va avanti da secoli. E come fanno costoro a dire che sono nel giusto quando non hanno tradizione? Ecco, però la risposta del padrone: amico, io non faccio torto, non è convenuto con me per un denaro, ma se io voglio dare anche quest'ultimo quanto ho dato a te, sei invidioso perché io sono buono? E qui ovviamente si apre un altro orizzonte, no? La tradizione, quindi la legge, chiude addirittura alla conoscenza di Dio. Infatti la domanda che il padrone fa è in questa direzione: allora, non posso fare delle mie cose quello che voglio? Sei invidioso perché io sono buono? Sentite che dentro a queste domande cosa ci sta? Ci sta una convinzione. Voi che dite di avere una tradizione, però non siete ancora arrivati a conoscere Dio. E infatti è quello che Gesù dirà ai farisei, quando dirà: sì, perfetti osservanti della legge, ma il vostro cuore è lontano da Dio, non lo conoscete Dio. Quindi vi stupite di come agisce Dio, certo, perché non lo conoscete. Ma ovviamente la parabola, è chiaro, termina con quell'espressione finale, no? Così gli ultimi saranno i primi saranno ultimi. Ma cosa vuol dire questo finale, che appunto ricalca quella di ieri, di sabato? Chi sono appunto questi ultimi? Sono quelli che aderiscono al Vangelo di Gesù. E adesso sono loro che diventeranno i primi, cioè sono loro che potranno godere la certezza di stare con Dio. Mentre i primi, non avendo il cuore aperto a Dio, ma avendo solamente la preoccupazione di ancorarsi alla legge, non possono conoscere Dio, perché Dio non lo conosce attraverso la legge, lo conosce solamente attraverso l'apertura del cuore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ma quell'apertura del cuore che cos'è? E quell'apertura del cuore è il saper riconoscere in Gesù la presenza di Dio. Se riconosci Gesù, hai la certezza che dentro di te c'è la conoscenza di Dio, perché nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio. Perciò costoro sono gli ultimi, certo, ma diventano i primi. Mentre quelli che vantano di essere i primi, quelli che hanno fatto l'accordo con il padrone, tutta la tradizione giudaica, purtroppo diventano ultimi. E cioè non entrano nel regno, tremenda la parola di Gesù, non entrerete nel regno dei cieli, detta ai farisei, detta agli scribi. Allora ecco, anche stamattina la parabola, vedete che si muove con una profondità non da poco, perché va a scomodare una, vorrei dire, un argomento che per gli apostoli sta a fondamento. Cioè, gli apostoli sono preoccupati che davvero neanche la tradizione giudaica possa sminuire il Vangelo di Gesù. È appunto quello che stamattina dicevamo nella lettera ai Galati, però tutta la lettera ai Galati, per esempio, è impostata proprio su questo. Allora, anche la tradizione giudaica, è importante questa sottolineatura, perché? Perché la tradizione giudaica dovrebbe essere quella più vicina alla conoscenza dell'unico Dio. Quindi tutta la tradizione giudaica dovrebbe essere quella che ha la predisposizione a riconoscere Gesù, eppure non lo riconosce. Del resto, vi ricordate San Giovanni, a sua volta, e sappiamo che Giovanni scrive dopo l'Apostolo Paolo, dopo Matteo, dopo Luca, dopo Marco, l'ultimo a scrivere, e è come se Giovanni facesse la sintesi di questa tradizione apostolica, no? Quando all'inizio del suo Vangelo dice che cosa? Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno riconosciuto. I primi non sono stati capaci di riconoscerlo. La tradizione giudaica non è stata capace di riconoscere. Venne tra i suoi. I suoi perché? È certo, perché di per sé il popolo di Israele doveva essere quella culla nella quale si riconosceva proprio il Verbo di Dio fatto uomo, perché il popolo di Israele doveva essere appunto il popolo che preparava l'accoglimento del Messia. Però Giovanni dice non ce l'hanno fatta. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno riconosciuto. Ecco allora, se dunque la tradizione giudaica non riesce a riconoscere Gesù, è davvero forte questa cosa, perché? Perché appunto ancora una volta ci viene detto, ma allora perché questo popolo non riconosce Gesù? ma se hanno tutta una tradizione, ma se hanno i profeti, ma se hanno la scrittura, del resto profeti e scrittura che anche noi però adesso utilizziamo. Quindi, se hanno questa parola, come hanno fatto a non riconoscere Gesù? Ecco, è questo il tema che Gesù vuole introdurre ancora con questa parabola. E la risposta quale può essere? E la risposta è una sola. Ancora una volta, Gesù intende dire: se dentro nel tuo cuore non c'è il desiderio sincero della conoscenza di Dio, è chiaro che tu non potrai mai riconoscere Gesù. E questo sempre, in ogni tempo, in ogni situazione. Ecco, e questo purtroppo è una cosa che ci deve far pensare. Perché allora, se il popolo di Israele non è in grado di riconoscere Gesù, la stessa cosa potrà succedere anche tra i cosiddetti cristiani, che però non sono più in grado di riconoscere Gesù. I cristiani, no, perché? Perché dovrebbero essere quelli che hanno tutte le possibilità per riconoscerlo, però non lo riconoscono. Perché? Perché ancora una volta è subentrata quella situazione che, cioè, gli uomini, le persone e anche i cristiani non cercano più Dio con il cuore, lo cercano ancora con i parametri, diciamo così, attinti dalla vecchia tradizione, quella che contratta la legge. Anche i cristiani si sono abituati ad avere un rapporto con Dio secondo una legge, secondo i precetti, chiamateli come volete. Però è difficile, diventa difficile per questi cristiani riconoscere Gesù. E perciò anche costoro sono i primi, ma purtroppo saranno gli ultimi. Perché? Perché non sono in grado di riconoscere Gesù. Ecco allora dove sta, diciamo così, il messaggio che Matteo vuole rilasciare ai cristiani. State attenti, dice ai cristiani, attenti che voi avete aderito al Vangelo di Gesù, però dovete cambiare il modo per aderire al Vangelo. Non si può aderire al Vangelo di Gesù assumendo la mentalità della legge. Non possiamo trasformare il Vangelo di Gesù come se fosse la continuazione della legge. Adesso, per poter accogliere il Vangelo di Gesù, devi avere dentro questa libertà del cuore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Allora, anche stamattina noi prendiamo spunto da questa parabola, proprio perché ci viene consegnata quasi come un invito pressante, sottolineato appunto oltretutto da San Paolo, il quale ci viene a dire, quando ci dice appunto: però non c'è un altro Vangelo, non c'è un altro Vangelo, anche se alcuni vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Gesù. Quindi aderire a Gesù è davvero quello che deve essere la nostra preoccupazione, stando attenti appunto che questo aderire a Gesù non avviene secondo parametri derivati da qualche tradizione, ma è la libertà del nostro cuore che decide di aderire a Gesù. Perché? Perché lo riconosce, perché sente dentro che quel Gesù è veramente colui che ti dà la certezza di Dio. Del resto è quello che sentivano le folle. Quelle folle alla fine erano coraggiose, perché? Perché seguendo Gesù sentivano che in lui si trovava la presenza di Dio, ma lo sentivano, nessuno gliel'ha insegnato. Quindi vuol dire che quelle folle cercavano sinceramente la presenza di Dio. Però quelle folle, seguendo Gesù, che cosa hanno fatto? E praticamente hanno detto: la legge non ci porta più a Gesù, non ci porta più a Dio. È solamente questo Gesù che ci porta a Dio. E questo non perché ce l'hanno detto i nostri capi, non perché ce l'hanno insegnato, ma perché lo sentiamo, ma perché lo viviamo. Ecco allora come deve essere il nostro rapporto con Gesù. Gesù è davvero colui che ti dà la certezza di Dio, ma questo perché tu lo senti nella profondità del tuo cuore e sei sicuro. Ecco allora anche stamattina, ricevendo Gesù dentro di noi, chiediamo proprio che Lui sia sempre la nostra guida, sia sempre l'orientamento della nostra vita. Perché, diciamoglielo anche stamattina, perché noi crediamo che tu, solo tu, ci puoi portare a Dio. Quindi chiediamogli questa fedeltà al suo Vangelo, perché nella fedeltà al suo Vangelo abbiamo la certezza di camminare sulla strada di Dio. Del resto, le folle l'avevano detto. Avete sentito quel Gesù? Quel Gesù non è come i nostri scribi. Quel Gesù insegna con autorità. Cioè, abbiamo capito che in Lui c'è veramente la presenza di Dio. Perciò lo seguiamo. Ecco, chiediamo proprio al Signore che ci dia questa grazia di avere sempre dentro di noi questa direi tensione, no? Noi dobbiamo seguire Gesù in tutto, perché è in Gesù che noi siamo condotti ad avere la certezza di stare con Dio. Pertanto anche stamattina glielo chiediamo, riconoscendo Gesù proprio colui che ci porta a Dio in notte.